Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 164 e oggi parleremo di fumetti un po' più del solito perché vorrei mantenere le promesse fatte e andare a mettere insieme un catalogo di quelle che sono state le uscite a fumetti più importanti dell'anno appena trascorso o almeno quelle di cui non abbiamo parlato durante l'anno ovviamente.
Attenzione! Mancano 3 minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante!
Aspettate!
Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! E mezzanotte! Auguri, auguri!
2020, anno appena trascorso, anno difficile, poi è bello che da Capodanno sembra già passato un secolo, invece era solo 3 settimane fa. In tema di bilanci fumettistici, l'anno appena trascorso ci ha lasciato diverse convinzioni. Allora, la prima è che i fumetti non sono un privilegio garantito, nel senso che abbiamo visto che anche i fumetti, come il resto dell'industria culturale, dell'intrattenimento, sono appunto un'industria. E se succede qualcosa che incasina il mondo, si incasinano anche i fumetti. Perché uno pensa, cosa interessa al singolo disegnatore o sceneggiatore? Cosa gli interessa se arriva un'epidemia globale? Niente, tanto quello già di suo stava a casa tutto il giorno, curvo sul tavolo da disegno, a farsi venire la sciatica, la lombalgia, solo per il nostro piacere di noi lettori.
Pina!
Eh?
Il colpo della strega!
Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo.
Oddio, mi sono bloccato.
Dove ti fa male?
La schiena.
Qui?
Sì, hai.
Ecco, al di là della lombalgia, ma non è stato esattamente così. L'abbiamo visto in estate quando il coronavirus ha letteralmente bloccato la filiera di distribuzione dei fumetti americani, andando letteralmente a sconfiggere i supereroi, no, in qualche modo. Quindi abbiamo capito che anche l'approvvigionamento dei fumetti non è scontato. E poi abbiamo capito, altra cosa di quest'anno, che tutto sommato abbiamo ancora voglia di leggere i fumetti sulla carta. Almeno questo è quello che abbiamo percepito parlando con chi i fumetti li legge, sto parlando anche di lettori molto giovani. Poi per carità, tutti leggiamo sul tablet, tutti magari abbiamo illegalmente scaricato degli scan di manga e li abbiamo letti sullo schermo del PC, però a parte il fatto che è illegale, ma possiamo anche essere d'accordo che è davvero, come dire, ridurre il piacere almeno del 50%, ecco. La carta è ancora irrinunciabile. Poi tutti i discorsi ci stanno, eh? Magari non sappiamo che fine farà il collezionismo da qui ai prossimi 50 anni, magari noi che collezioniamo i fumetti ci renderemo conto che è inutile avere tutti quei libri in casa, abbandoneremo il desiderio di comprare quel fumetto lì, quella particolare edizione, ma se devo dire la verità non credo che succederà presto.
Oddio, l'uomo la piattiva numero uno! Scommetto che vale $1 milioni!
Proprio così, ma io te lo darò per $100 perché tu mi ricordi di...
Ah, io ne ho solo 3!
Allora non puoi averlo!
I fumetti in ogni caso servono ancora, soprattutto in un periodo in cui siamo stati molto spesso chiusi in casa, moltissimo davanti allo schermo, e quindi leggere è stata anche una risorsa anche solo per staccare gli occhi da quella luce azzurrina, no? E quindi, nel caso aveste ancora bisogno di farlo, di staccare dallo schermo, magari potete recuperare i titoli di cui parleremo oggi, qui a Nerd 3.0. Tra poco i fumetti più importanti usciti nel 2020, ma prima naturalmente c'è l'audiogame, il gioco in cui vi regaliamo un videogame. Come funziona lo sapete, ascolteremo insieme 3 indizi sonori per raccontare un videogame misterioso, chi prima indovina il titolo si porta a casa il videogame. Quando indovinate dovete scriverci che gioco è, esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch, titolo del gioco misterioso della settimana, il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde vince. E adesso andiamo a scoprire ufficialmente qual era il gioco misterioso della scorsa puntata.
Saw you at Dykeman tonight. Those were grown men. Good players. Season. A couple of them played D1. Held your own. That's the real game, right? Outside the gym.
Il gioco dell'ultima puntata era NBA 2K21, l'ha indovinato più velocemente di tutti, Lorenzo di Lugano. Complimenti Lorenzo, e ora andiamo ad ascoltare il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi.
Qualcosa non va? C'è un problema più avanti. C'è stato un grosso incidente, la strada è chiusa.
Capisco.
Tutto ok? Ha l'aria di uno un po' confuso.
Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione.
Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi.
Ecco, ultimamente andiamo sempre su giochi piuttosto recenti. Questo è un gioco parte di una serie dalle scure atmosfere horror. Se sapete già il titolo, scrivetelo insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo a nerd@rsi.ch. Tra poco i fumetti da leggere in questi tempi supplementari del 2020, in attesa che arrivi davvero il 2021 e che, insomma, le cose cambino.
Hadouken!
Prenderanno tutti i fumetti più belli!
E a che cosa ti importa dei fumetti belli? Tu compri solo Casper il fantasma imbranato!
Ragazzi, potete darvi una calmata!
L'uomo radioattivo, lui sì che è forte! Non colpisce mai un cattivo senza prima dire una figata!
Non è più lo stato di qualsiasi altro supereroe!
Ah sì? Guarda, con un pugno lancia un tizio nel sole e dice: e ora abbronzati!
I migliori fumetti del 2020, cosa vuol dire? Vuol dire tante cose. Il 2020 è l'anno che ha dimostrato ancora una volta che il fumetto non è un'arte globalizzata, ma che esistono tanti fumetti diversi. Nel senso che poi, a seconda dei gusti di chi legge, forse a uno piace di più il fumetto americano, quello giapponese, quello francese o quello italiano. Poi è vero che ci sono cose tipo One Piece o Batman che lo leggono in tutto il mondo, no? Da Bangkok ad Airolo. Però i fumetti sono ancora un campo dove c'è tanta varietà, dove si incontrano tante tradizioni diverse, e questo credo sia davvero una grande ricchezza, proprio anche per quello che potrà essere il fumetto nel futuro. E dunque, ci sono tanti tipi di lettori di fumetto diversi, e oggi cercheremo di trovare un consiglio, se non per tutti, almeno per diverse categorie di amanti dei fumetti. Partiamo però con i re del mercato, il fumetto che vende di più, e cioè quello giapponese, i manga.
Osamu Tezuka.
Sono passati ormai un po' di anni dalla morte del padre del manga, Osamu Tezuka. Abbiamo sentito la sua voce, lui il creatore di Astro Boy, di Simba, il Leone Bianco, insomma, è anche uno di quelli che hanno inventato, come dire, il romanzo grafico, così come lo conosciamo. Allora, Tezuka è morto nel 1989, ma continuano a uscire in lingua italiana suoi lavori inediti, suoi capolavori inediti, sarebbe meglio dire. Ad esempio, solo nell'ultimo anno, la casa editrice di Milano, J-Pop, ha pubblicato questi racconti bellissimi e inquietanti che ha raccolto in un libro che si chiama Mela Meccanica. E poi anche una saga di samurai molto bella che si intitola Il bisturi e la spada. A dire il vero sono samurai e dottori, come potete immaginare dal titolo. Ecco, alcuni manga di Tezuka sono anche un po' invecchiati, ma altre opere sono incredibilmente perfette ancora oggi. È il caso, ad esempio, dei racconti di Mela Meccanica, che io vi consiglio veramente, senza riserve. È uscito all'inizio del 2020. Altra uscita invece di fine 2020, per chi vuole fumetto giapponese ma molto più recente, è una serie di racconti intitolati Le avventure di un cane gigante e altre storie. È opera del mangaka Sukerako, di cui devo dire non so niente, e in generale mi sembra si sappia veramente poco, pochissime informazioni. Comunque importa poco che sia un tipo misterioso, perché il libro è veramente un godimento. Sono brevi storie che iniziano realistiche e poi, come dire, vanno verso il fantastico. Diciamo che qualcuno potrebbe dire che è realismo magico, ecco, se volesse usare una categoria letteraria. Lettura molto consigliata, l'editore italiano è Bao Publishing. Arriva il secondo indizio dell'audiogame per indovinare il videogioco misterioso di oggi.
Tania è sempre in ritardo.
No, non è vero. Solo da quando frequenta lui. Quel tipo non mi piace affatto. Tutte le sue stronzate New Age sembrano uscite da una setta.
La settimana scorsa abbiamo chiacchierato un po'. A me piace.
Allora, un titolo inquietante, quasi un film interattivo, molto basato sui cosiddetti Quick Time Event. Se sapete la risposta, quindi il titolo del videogame, scrivetela a nerd@rsi.ch, nome del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità di vincere il gioco stesso. Tra poco, ancora i migliori fumetti del 2020.
Yoga Fire!
Questi sono matti, per comprare due giornaletti bisogna fare un'ora di fila!
Continuiamo con la nostra selezione di fumetti usciti nell'anno passato, ma che vale la pena leggere anche in questo 2021. Siamo stati in Giappone e ora andiamo in altri luoghi per incontrare altri fumetti. Prima segnalazione è per un fumetto che gli ascoltatori di Nerd 3.0 conoscono già molto bene, e cioè Gli Scarabocchi di Michael e Mirko. Nel 2020 è uscito Ba, il terzo volume della raccolta integrale degli Scarabocchi, questi fumetti disegnati male, fatti di personaggi quasi senza forma e di battute fulminanti. È un fumetto che riesce a essere divertentissimo senza essere mai allegro, riesce a essere raffinatissimo senza essere disegnato bene, insomma fa tutto e il contrario di tutto, e poi è il massimo del cinismo che di questi tempi va sempre bene, credo. Allora, nel 2020, dicevo, è uscito il terzo volume e proprio in questi giorni arriva nelle librerie il quarto, che si intitola Crack. L'editore è sempre Bao Publishing. Ma quando è che li traducono in inglese gli Scarabocchi, tra l'altro? Perché secondo me successo internazionale assicurato.
Mi chiamo Pandora, Pandora Grusvenor. Quando ho conosciuto Curto ero una bambina. Era il primo novembre del 1913. Proprio quel giorno vidi Curto Maltese per la prima volta.
Rimaniamo in Italia, per chi invece ama i classici del fumetto della vicina penisola, due uscite relative al maestro Ugo Pratt. Da una parte c'è questa nuova edizione mostruosa degli Scorpioni del deserto, che è una storia meravigliosa che non c'entra con Corto Maltese, ma è lo stesso bellissima. È una serie che Pratt ha portato avanti tra il 1969 e il 1992. Non è che abbia disegnato tante tavole degli scorpioni, ma è sempre davvero una gioia per gli occhi, soprattutto in questa edizione gigante che ha stampato Rizzoli Lizard, che credo sia lunga quasi mezzo metro da un lato, insomma, niente male. Altra segnalazione, a fine 2020, sempre Rizzoli, ha pubblicato anche la biografia di Ugo Pratt, un libro senza disegni. Si intitola La vita è un segno ed è forse, credo, una delle più belle biografie di fumettisti che si possano leggere proprio al mondo. Magari ci torneremo sopra perché La vita di Pratt sembra davvero un fumetto di avventura e se siete fan dei suoi fumetti è un libro da leggere, assolutamente. Ultima segnalazione di questo catalogo di fumetti da recuperare si intitola Something is Killing the Children. È una serie ambientata in una cittadina della provincia americana con dei bambini al centro di una vicenda un po' horror, no? Piena di incubi, di soprannaturale. Insomma, se state pensando a Stephen King, ovviamente l'ispirazione è quella. Ma non c'è solo quello. È una di quelle serie che una volta iniziate ti fanno girare le pagine sempre più velocemente. Non dico ai livelli, che ne so, di The Walking Dead primi episodi, ma insomma, c'è davvero una scrittura che funziona. E funzionano tantissimo anche i disegni, che sono affidati a un italiano, trapiantato ormai da un po' nel fumetto americano, che si chiama Werther Dell'Edera. Lui ha disegnato Il Punitore, X-Force, anche L'Uomo Ragno. E è uno che ha uno stile molto ibrido tra Oriente e Occidente. Immaginatevi, stile da supereroi, ma con influenze manga e un po' di Bonelli, per non farsi mancare niente, perché poi il tipo è anche italiano. Lui è molto bravo nel mixare queste varie ispirazioni, quindi se vi capita, Something is Killing the Children, editore in italiano, bede. E io voglio scommettere qui e ora che entro un paio d'anni fanno la serie TV, cioè è sicuro, sembra già pronto per diventare una serie. Abbiamo un terzo e ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
Oh no.
Perché non vai a parlare con mamma e papà?
Non mi sembra il caso di mischiarmi. Sai come sono, peggiorerei le cose.
Stavolta non sembravano le solite scaramucce. Discutevano di Meghan. Ha fatto qualcosa di male.
Piccola città bastardo posto, scriveva tanti anni fa un noto cantautore italiano e ci sta bene anche come sottotitolo per questo videogame che poi è assolutamente americano. Se avete capito di che gioco si tratta, scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco misterioso, il vostro nome, cognome e indirizzo completo e potreste vincere il gioco.
Panic Boom!
Che forza questo computer!
E allora, fammi vedere questo MSX Philips da 80K.
Che bei dischetti!
E con questo ci faccio un programmone sconvolgente!
Dunque, abbiamo parlato molto di fumetti in questa puntata di Nerd 3.0. Adesso però apriamo una pagina sull'attualità, e l'attualità in qualche modo videoludica, perché il prossimo weekend prenderà corpo un'iniziativa che c'è tutti gli anni e che noi seguiamo sempre con grande piacere, e cioè la tappa ticinese della Global Game Jam. C'è tutti gli anni, ma non da tanti anni. È successa questa cosa solo grazie alla buona volontà della Stellex Software e noi naturalmente siamo qui collegati con Stefano Macarinelli.
Grazie mille, ciao Michi.
Allora Stef, intanto io ti ringrazio perché voi state continuando questa iniziativa che ci piace molto e soprattutto perché in fondo siete voi i fautori della Global Game Jam in Ticino.
Beh, devo dire che non stiamo facendo da soli perché abbiamo un ottimo supporto ormai da diversi anni. Quest'anno è il primo lustro della Global Game Jam in Ticino e abbiamo il supporto del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI, abbiamo il supporto di ATED anche e soprattutto di uno sponsor che darà un premio, ma ne parliamo dopo, ai vincitori.
Sì, mi sembra corretto anche citare tutte le altre entità che hanno contribuito a portare la Global Game Jam nella Svizzera italiana e in Ticino in particolare. Dunque, di solito la Global Game Jam si svolge nei locali della SUPSI di Manno. Intanto, Steph, raccontaci di cosa si tratta nella pratica e cosa si fa durante la Global Game Jam.
Beh, ormai penso che buona parte di chi ci segue la conosce. È semplicemente una maratona creativa di 48 ore filate dove viene realizzato un videogioco. Quindi avremo bisogno di programmatori, artisti, grafici, musicisti e quant'altro, quindi persone appassionate che vogliono appunto in queste 48 ore creare un videogioco su un tema specifico che verrà rivelato unicamente all'inizio della manifestazione e che sarà uguale in tutto il mondo. Sono due aspetti interessanti. Uno è il fatto che c'è un tema unico in tutto il mondo, ma ci sono migliaia di giochi, uno differente dall'altro, e questo è stupendo per la creatività in sé. Due, non da escludere, è il fatto che alcuni giochi nati come semplice concept durante la jam poi siano diventati dei giochi commerciali veri e propri.
Ricordiamo che appunto non c'è bisogno di saper programmare, non c'è bisogno di competenze specifiche, ma ci sarà una persona, in questo caso proprio Stefano Macarinelli, che si occuperà di mettere in fila tutte le competenze di chi si troverà a lavorare sulla Global Game Jam e metterle in qualche modo a frutto. Quindi non solo si conoscono persone interessanti, ma si impara anche qualcosa e si produce qualcosa di bello, cioè un videogame. Ecco, a questo punto io arriverei, diciamo, all'elefante nella stanza. Siete pazzi a fare la Global Game Jam anche quest'anno? Cosa fate? Vi chiudete in 20 in una stanza a programmare per 48 ore? Non credo sia possibile e neanche consigliato dal punto di vista sanitario, strettamente.
Beh, noi nerd siamo sempre tacciati di essere sempre stati chiusi in una stanza senza contatto sociale, quindi per noi la pandemia non è cambiato niente.
Anche cagionevoli di salute, se posso dire.
Tra l'altro molto abbronzati, esatto. No, scherzi a parte, naturalmente sarebbe stato un peccato rinunciare in toto a un momento comunque di condivisione che è quello della Game Jam. Abbiamo voluto fare lo stesso, naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti-coronavirus, quindi sarà tutto in remoto quest'anno.
Ecco, ma questo cosa comporta? Cioè, intanto proprio dal punto di vista pratico, che piattaforma utilizzerete per poter lavorare insieme su un progetto? Non è facile.
No, assolutamente. Beh, prima di tutto, effettivamente lavorare in remoto è un compromesso, è anche una grande sfida, però visto principalmente il background da appassionati in tecnologia di tutti i partecipanti, non pensiamo che ci saranno particolari problemi o sfide specifiche. Utilizzeremo Discord, che è un tool molto noto soprattutto fra i videogiocatori. Naturalmente è chiaro, nel quello che è il mondo della tecnologia così freddo, probabilmente visto dall'esterno, quello che mancherà, sono convinto, è l'elemento umano, perché effettivamente oltre al poi il prodotto finito, l'obiettivo della Jam è quello di diventare un punto d'incontro, cioè riuscire a creare delle connessioni che durino anche poi al di fuori dell'evento stesso, per riuscire a portare avanti altri progetti o condividere comunque una passione tutti assieme.
Diamo un po' di informazioni pratiche, come si fa a iscriversi?
Per iscriversi vi consiglio di passare tramite il portale che abbiamo creato con la SGDA, cioè la Swiss Game Developer Association, quindi www.swissgamejam.ch, e da lì ci sarà il link per iscriversi alla tappa ticinese. Abbiamo voluto fortemente, anche a livello proprio svizzero quest'anno, avere le location nelle tre regioni linguistiche, e difatti ci sarà anche a Ginevra, naturalmente virtuale, e a Lucerna quest'anno.
E allora grazie Stefano Macarinelli, in bocca al lupo per la Global Game Jam. Naturalmente nelle prossime puntate andremo anche un po' a raccontare quali sono i giochi che sono stati prodotti quest'anno dai ragazzi della Jam.
Alla prossima!
E sul consiglio di partecipare alla tappa ticinese della Global Game Jam, Nerd 3.0 vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre alle 18.30, sempre su Rete 3, oppure in podcast su Play RSI, quando volete.